Un saluto a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Un programma culturale non perché lo conduco io, non perché lo dico io, ma perché presentiamo film, parliamo di grandi registi del passato, presentiamo scrittori, parliamo di filosofia e anche di ricordi di scuola. Oggi proseguiamo, abbiamo due ospiti, proseguiamo a parlare di Federico Fellini. Settimana scorsa ospite la nipote di Federico Fellini, Francesca Fellini, ha parlato dei suoi ricordi di scuola, dello zio Federico e dei suoi capolavori. Oggi proseguiamo a parlare di Federico Fellini con Paolo Pillitteri, critico cinematografico, giornalista, docente universitario allo IUM di storia del cinema e dello spettacolo, e poi, la vita è strana, fece il politico, il sindaco di Milano, tra l'altro, l'amministrò molto bene la città, deputato, e poi tornò al suo primo amore, al giornalismo e al cinema. L'altro ospite è Daniele Scalese, un giovane scrittore e nemesi storica. Io incontrai Paolo Pillitteri nel 1988. Ero molto giovane, mi cambiò la vita, ero già in radio, poi mi trasmise l'amore per il cinema, per la letteratura, per il giornalismo. Daniele Scalese è nato nel 1988, un giovane scrittore con la passione della letteratura e della scrittura. Io nella mia vita, ringrazio Paolo Pillitteri, ho fatto tante cose, ne ho fatte talmente tante che non me le ricordo tutte neanche io. Ho scritto 12 libri, ne stavo per uscire un tredicesimo dopo anni, ma è un volume collettaneo, non è che abbia molta voglia di scrivere in questi ultimi anni. Ho condotto e conduco in radio da ormai 40 anni, un rapporto longevo, è più lungo del rapporto che ho con mia moglie. E ho scritto su diversi giornali nazionali, su riviste, ho lavorato nelle redazioni di programmi televisivi, ho fatto televisione male perché la so fare male su piccole ma grandi emittenti locali, ho fatto tante, tante, tante cazzate anche. Allora io auguro a Daniele Scalese di non fare le cazzate che ho fatto io, però vabbè, le cazzate le facciamo tutti, tranne i politici che ci sono oggi, quelli non fanno mai cazzate. Non so se notate l'ironia. Chi mi ascolta capisce l'ironia e l'autoironia. Ho ereditato l'ironia e l'autoironia da Paolo Pillitteri. Noto che è anche ironico ed autoironico Daniele Scalese. Quindi, diciamo, per tornare a Federico Fellini, si parlava nell'altra puntata di personaggi felliniani. Beh, io non lo so, ma Daniele Scalese è un personaggio felliniano nel bene o nel male. E chiudo con una battuta, poi smetterete di ascoltare le mie cazzate e ascolterete l'intervista seria con Paolo Pillitteri e con Daniele Scalese. L'intervista con Paolo Pillitteri è molto lunga, ne mando in onda soltanto un pezzo, quello inerente a Federico Fellini, ma poi abbiamo parlato della storia del Partito Socialista, della storia d'Italia, della storia di Milano, di tutti i sindaci di Milano che lui ha conosciuto e poi anche io. Lui li ha conosciuti dagli anni 50 a oggi, io li ho conosciuti dagli anni 70 ad oggi, ma li ho conosciuti personalmente perché io non voto a casaccio le persone. Poi vabbè, c'è una battuta, io sono già stato nel 2016 candidato sindaco di una lista, l'unica in tutta la storia di Milano, fatta da soli cittadini, non ha avuto molta fortuna, però comunque 9.000 persone le abbiamo coinvolte, non è male, senza partiti e movimenti politici alle spalle. Non lo so se rinasce il Partito Socialista, l'intervista integrale la ascolterete tra qualche settimana, poi devono avanzare i nomi di un candidato sindaco, non l'ha capita neanche io l'ironia, l'autoironia di Paolo Pillitteri che candida me, già dato, come diceva lui, ma nessuno è arrivato, Chiudo con l'ultima battuta. Diciamo che se Paolo Pillitteri lanciò, parlo nel giornalismo, nel cinema, in università, lanciò Massimo Emanuelli, non in politica, no grazie, già dato, ma non credo con quella lista civica. Paolo Pillitteri appunto lanciò me, io lancio stasera Daniele Scalese. Poi Beppe Grillo ha lanciato Di Maio, Bossi ha lanciato Salvini, Mike Bongiorno alla ruota della fortuna ha lanciato Renzi. Non è la stessa cosa, eh. Mi pare che siamo un po' più seri e qui non scherzo, ma ci vuole poco essere più seri di Grillo, Salvini, Renzi e di tutti i loro lettori. Siamo molto più seri, io Paolo Pillitteri e Daniele Scalese. Grazie, iniziamo la trasmissione.
Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano, critico cinematografico. Tu nasci come critico cinematografico prima che politico.
Sì, certo. L'ho fatto per tanti anni. Lo faccio un po' anche adesso quando devo parlare di un film. Per esempio, il film di Amelio, io l'ho visto con gli occhi da critico più che da politico, no?
Uno dei pochi.
Sì, eh? E come voi, come sai, come sapete, il critico è sempre critico, no? Però non mi sono sfuggite le novità, al di là della superba interpretazione di Favino. La novità di fondo qual è? Che Craxi, la sua solitudine, questa è la vera grande intuizione di Amelio, che tra l'altro piace al pubblico, perché il pubblico vuole vedere tutti sul trono, oppure il West che ci sparano, oppure chi perde ma con umanità e con orgoglio. Questa è stata la chiave interpretazione, può darsi che mi sbagli. Però...
Ma è anche la mia, siamo solo in due, perché tutti hanno frainteso, non è un film politico. Io ho detto che è una tragedia greca, tragedia shakespeariana, vero?
Beh sì, c'è un po' di questo aspetto. C'è perché, per il semplice motivo che Craxi era un grande leader. Persino nella pellicola che lo riguarda, questo devo dire merito anche di Favino, non scherziamo, ma anche in quella pellicola viene fuori questo aspetto di fondo, cioè di un possessore di una leadership che anche in esilio non viene mai meno. Cos'è in fondo? È l'orgoglio di credere in se stesso e di credere nelle cose che ha fatto. E poi naturalmente c'è la tragedia, perché è stata un'autentica tragedia.
Ma io credo che Amelio, dovremmo chiederlo a lui, abbia voluto fare, al di là di Craxi, la tragedia di qualsiasi uomo alla fine della vita.
Ma sì, certo, evidentemente, quello che i latini chiamano finis vitae, no? E in queste cose sono sempre lapidari, ma sobri, contiene il finis vitae, un qualcosa che ci riguarda. No.
Paolo Pilitteri appunto inizia come critico cinematografico, poi la politica mi sa che è una parentesi, perché poi appunto torni oggi critico cinematografico e giornalista, parti da lì. Quando hai conosciuto per la prima volta Federico Fellini?
Siamo, non dico la storia, ma neanche la preistoria. Io l'ho conosciuto, tanto dove volevo conoscerlo? Lo volevo conoscere a 20 anni quando uscì La dolce vita, ma non ce la feci. Poi... divenni ufficialmente il critico cinematografico dell'Avanti, oltre a fare il documentarista. Allora credo che capitò a Milano perché c'era un dibattito su 8 e mezzo, che era il suo film successivo, e che era molto bello. E successivamente, ma anche lì feci molta fatica perché lui era restio a parlare, era un po' estroverso, lasciava perdere. Io riuscii a parlare a lungo con lui anni dopo, quando fece altri film. E mi accorsi di una cosa, che Federico Fellini aveva un grande rispetto di tutti. E io gli dissi, però, poi ci davamo del tu, ma con Roberto Rossellini, beh, dice, guarda, io ho imparato molte cose. Però le tue sceneggiature durante... uno deve vivere, mi diceva. Se non mi fanno fare il mio film, devo fare delle sceneggiature, diceva lui, tipo le sceneggiature per la commedia all'italiana. Però vedi, se tu prendi un qualsiasi film di Monicelli, mi diceva, tu ci scopri dentro l'amore per il cinema, la capacità di raccontare, perché questo è il punto. Poi io faccio altre cose, io ho le mie immagini, il mio mondo, come tu ben sai, però io non l'ho mai sentito dire critiche severe su altri. Era incapace, questo è un grande vantaggio, grande. Ed era anche una sua grande umanità.
Una domanda difficile per tutti, anche la nipote Francesca, la nipote di Fellini, l'unica erede, ha avuto difficoltà. I giudizi sono soggettivi, perché Federico ha fatto dei grandissimi capolavori, uno più bello dell'altro, anche film non capiti, secondo me, vanno rivalutati. Ma qual è secondo te il film, non dico migliore, ma quello che hai preferito di più?
Beh, il film che io ho preferito di più è 8 e mezzo. Tra l'altro non so neanche spiegarmi perché di fondo, forse per il periodo. Ma 8 e mezzo è anche un film sul cinema, e questo è il suo fascino. E poi mi piacevano i film dove lui si affezionava a Marcello Mastroianni, che per me rimangono dei più grandi attori italiani, grazie a lui, grazie a Federico, attenzione. E io posso citare un mio ricordo che un giorno ero a Cinecittà, volevo finire la lunga intervista a Federico, e lui io gli avevo detto, ma verrà qui Marcello, perché almeno parlargli un po'. No, guarda, è impossibile fargli interviste, intanto perché è sempre al telefono. Cioè, sì, parla, poi dopo va di là e telefona, poi torna, poi dice un attimo che vado di là e richiama, e era fatto così. Forse perché Marcello non voleva fare interviste, questo è un po'. Ma quel giorno non arriva, allora io saluto Federico, guarda, io torno in città e... mentre torno in città, siamo alla porta o ai cancelli di Cinecittà e mi cade per terra le chiavi che tenevo. Allora mi inchino per prendere, mentre mi alzo sento una mano sulla spalla e la voce inconfondibile di Mastroianni che mi fa: ancora qui sei, ancora qui. E lo guardo, sono rimasto senza parole perché avevo capito che l'intervista non me l'avrebbe fatta, e se ne andò all'interno voltandosi, diceva: dopo, dopo, vedrai, dopo, sì, dopo, ciao. E questo era l'episodio che mi aveva molto colpito.
Mentre con Federico era nata un'amicizia, vi sentivate?
Sì, un'amicizia, non dico profonda, ma autentica, ma anche per un motivo, come dire, non più giornalistico. A un certo punto io spegnevo il piccolo registratore, smettevo di scrivere e si parlava, si prendeva l'aperitivo, si prendeva le cose, si andava a pranzo. E allora io parlavo a ruota libera, e lui pure, e lui diceva: ma tu avresti dovuto fare il cinema, ma tu hai il taglio, ma quale taglio, dicevo io, ma dice: ma perché hai fatto la politica? Perché cosa vuoi? Capita, no? A un certo punto, siccome avevamo parlato di Bettino Craxi la volta precedente, mi fa: sai, ho letto attentamente anche delle sue cose, l'ho sentito parlare che... Ma chi gli ha detto di avere le pause così lunghe? Quale regista giapponese deve aver sentito lui? Perché era rimasto colpito dalle pause di... dico, è fatto così. Sai cosa ti dico? Sbagliano a dipingerlo come l'uomo dagli stivaloni, perché deve avere la testa fina il tuo Craxi. Io rimasi colpito. Quindi, no, bisogna togliere gli stivaloni, è troppo facile dipingerlo così. Io sono rimasto, ho detto, ma pensavo proprio, questo è il più vero complimento per Bettino. E quando incontrai Craxi a Rafael, gli citai questa cosa. E lui mi guardò di traverso e, ma sai, mi fa: gli uomini di cinema sono così.
Ma anche tu eri un uomo di cinema. Ci sono alcune testimonianze su Paolo Pelliteri che di altri giornalisti che la politica abbia nuociuto a Paolo Pelliteri, come diceva Fellini, cioè sei un ottimo giornalista, un ottimo critico cinematografico, no. La politica ti ha fatto più male che bene, dicono altri giornalisti.
Sì, Massimo, bisogna guardare le cose nei vari contesti. Io lo continuo a dire, bisogna esaminare la figura di quel di Fanfani nel contesto, la figura di Craxi nel contesto, la figura di Berlino, altrimenti non ci intendiamo più, perché i nostri giudizi soffrono dell'attualità e del tempo passato. Il metro non è quello, bisogna guardare nel contesto.
C'è un tuo libro, magari anche più di uno, io ne ho letto uno su Federico Fellini, ne vogliamo parlare?
Beh, tanto era una lunga intervista, poi dopo è venuto il libro, ma l'ho fatto con grande passione, perché ho sempre attribuito a lui non soltanto la qualità di grande regista, ma tutto sommato di padre del cinema attuale, del cinema moderno. Non si può prescindere da qualsiasi analisi, anche oggi, senza quello che lui ha fatto, non solo ma in Notte e Mezzo, ma La città delle donne, eccetera. E questo è un grande merito che gli va ascritto. Tra l'altro, diciamolo pure, chiamiamolo ancora questo contesto, in un contesto nel quale non era facile girare un film, perché la produzione ti guardava storto, andava a vedere, vediamo quanto ha incassato a te, vediamo quanto... No? E in base a quello poi potevi girare. Fellini ci soffreva moltissimo quando si trovava di fronte ai no. E però anche lì non è che se la prendesse con De Laurentiis, con Pond, no, non faceva mai i nomi, ma dava un giudizio appunto di ingiustizia rispetto a questi no che gli davano. Tant'è vero che quando poi la RAI capì che aveva fra le mani il nostro più grande autore, allora gli diede una mano, collaborò o finanziò insieme all'industria di Stato dei suoi film. E Fellini era un uomo felicissimo. Perché? Perché gli piaceva il set. Il set per lui non era soltanto l'attore che si muove e digli: no, qui fate il primo piano, lì fate la carrellata, non lì fai la panoramica. Tu guarda, tu Monica, mettiti da parte perché adesso c'è Marcello, oppure viceversa. No, il set era tutto. Fellini, la cosa molto importante di Federico Fellini, che lui aveva la capacità di capire l'intero set, a cominciare dalle luci, dalla fotografia, da quello che muoveva il carrello, da quello... Questo è il punto. La malattia del cinema si era impossessata di lui e lui la controllava.
Io concordo con tutti i giudizi di Federico Fellini, anche su quello nei confronti di Paolo Pillitteri, perché non dimentichiamo che oltre a fare critico cinematografico, prima di tu entri casualmente in politica perché volevi fare il critico e il regista, hai fatto un film, e tra l'altro con Bettino Craxi.
Sì, sì, io ho cominciato, ma l'ho fatto, ti dico, molto giovane, però per delle strane coincidenze, a un certo punto magari smettevo di fare il critico per un po', e magari c'era la possibilità di fare un documentario, di fare una specie di inchiesta, eccetera. E mi capitò lì di fare una cosa che poi il titolo è diventato Milano Cara, no? Che era un lungo documentario sull'immigrazione, eccetera, andavano alla stazione centrale, quelli che scendevano si caricavano la valigia sulle spalle e uscivano, e c'era questo androne, e poi c'era la città che non era nemica, era la città che accoglieva, e quindi loro rimanevano, no? E in quell'occasione mi capitò di conoscere Bettino Craxi, tant'è vero che io gli chiesi, io e l'operatore, gli chiedemmo di darci una mano, no? Di spiegare. Lui diceva, bisogna andare a Quartoggiaro. Poi eravamo andati, tornavamo. Ma siete stati al Gallaratese? Dico, perché? Ma come stanno sorgendo grandi quartieri? Ma questo è il comune di Milano, non è che sta zitto, non è che sta lì con le mani in mano. C'aveva questa cosa di spingerci la curiosità, ma... aggiungeva, guardate che qui siamo nella una città riformista, qui le cose si fanno, qui la gente arriva, ma si riesce a darle un tetto e un lavoro. Questo era il fascino di Bettino.
Sì, ricordiamo che erano gli anni 60, ma mi sembrano argomenti di attualità, cioè arrivavano e arrivano ancora oggi da tutta Italia, oltre che dall'estero, non sono gli extracomunitari soltanto arrivare a Milano, ma arrivano dalla Sicilia, da tutte le parti, cioè Milano ha sempre accolto tutti e tu... Partendo dal cinema incontri casualmente Bettino Craxi, che allora era assessore all'economato, e gli chiedi di fare un film. E da qui nasce la storia.
Sì, sì, nasce così la storia. Ah, era anche un grado di maturità di Milano. Poi naturalmente sentivi dire, ma quei i Teroni ancora una volta qui. In modo affettuoso, attenzione.
Sì, sì, sì.
C'era un segreto di fondo della città, c'è tuttora. Milano accoglieva questa gente, ma nello stesso tempo gli dava il lavoro, gli dava... il famoso ubicon system, direbbero i latini, dove sto? E gli dicevano, adesso noi stiamo facendo al Gallaratese, al Grattosoglio, al Forlanini, guardali. E li vedevano venire su questi enormi quartieri, lì andavano, poi andavano nelle fabbriche. Cioè era la capacità di una città già ricca, ma una città che rispetto al lavoro aveva questa grande apertura.
Io non la trovo cambiata con gli anni, l'unica parte d'Italia che non è cambiata con gli anni secondo me è Milano, poi tu la conosci molto bene, io pure, qui si parla di alcuni quartieri, e un consiglio disinteressato che io do all'attuale sindaco di Milano, di non, ma continuo a dirglielo, poi non so se lo fa, di non trascurare le periferie. E poi, tu potresti ben dirlo, credo che la cosa più difficile, ancora più difficile che fare il ministro, sia fare il sindaco di Milano.
Ma sì, in un certo, per certi aspetti sì, per certi aspetti sì, è complicato, ma il fatto che noi avevamo anche esperienza, perché la grande intuizione di Bettino è di aver preso tutti noi giovani, Pillitteri, Tognoli, Martelli, Manzi, eccetera. Cosa feci quando era il segretario della federazione? Ti chiamava e diceva, tu Carlo vai a Corbano, tu a Cinisello, tu Paolo vai a Garbagnate. Cioè andavamo in lista lì, giovanissimi, e si imparava cos'è un consiglio comunale, cos'è un aggio, facevi l'assessore. Questo è diventato molto utile.
Quindi tu non sei stato scelto con due click, senza preparazione, poi perché oggi si scelgono i candidati con due click.
Sì, adesso non c'è più questo, grave errore. E quindi diventare anche sindaco per noi, sì, è una cosa complessa, poi a Milano ho tanti problemi, i consigli di zona, il traffico, l'urbanistica, ma c'è sempre un ma, c'è una preparazione di prima, senza quella non puoi fare bene il sindaco.
torniamo a Federico Fellini, e qui Paolo Pillitteri ha presentato Fellini come critico cinematografico, come regista. E sentiamo un attimo Paolo Pillitteri come politico, perché solo lui può dirci la verità, come andarono le cose. Io credo, perché poi arrivo io, ma io ho solo visto Federico Fellini, non ci ho mai parlato. Federico Fellini, come tutti gli artisti, era politico, era anarchico, no?
Era sostanzialmente, non amava la politica. No. Poi dopo che uno votasse, poi magari per destra o sinistra, lui non era certamente di destra, e questo sì.
C'era un rapporto perso.
Niente di male, Sono incapace di dare giudizi che uno voti di destra, per me è assolutamente indifferente, voti quello che fa benissimo, se ci crede, l'importante è che creda alle sue idee. Però Federico era sostanzialmente contro la politica, cioè gli era indifferente, era una cosa che non è che non lo riguardava, perché lui era estremamente concentrato nella sua visione del mondo, la visione di un grande artista, di un regista, di un grande narratore.
Sì, ecco, abbiamo ripristinato la verità, perché c'era un rapporto di stima personale con te, ma un'altra cosa era la politica. Forse la gente l'ha confuso con Sandra Milo, Mario Soldati, Vittorio Gassman, che loro sì erano nell'Assemblea Nazionale, che Formica chiamò di nani e ballerine. Loro erano, non Fellini.
Sì, i Gassman eccetera, anche loro non è che fossero molto politici, Però avevano la loro idea, erano vicini, eccetera.
Sì, però
era diverso.
Sì, però è una battuta tua o mia, non lo so, non ricordo, la pensiamo uguale in tante cose. E questa assemblea, lo ricordiamo ai radioascoltatori, era un organo consultivo di partito. Poi Formica la chiamò di nani e ballerine, perché ma attenzione, c'erano la Milo, c'era Silvio Berlusconi, vabbè, quello nano lo dicono, però c'era Vittorio Gassman, Umberto Veronesi, credo Umberto Eco, cioè, ma che in un organo e che fior di personaggi. Poi penso che i nani e le ballerine, proprio di bassezza politica e culturale, sono finiti in Parlamento, i vari Di Maio, Salvini, Renzi, tutta sta gente qui. Questi sono i nani e le ballerine. I veri personaggi di cultura erano un organo consultivo e non c'entravano nulla con la politica.
Ma sì, diciamo che è così la storia. Noi avevamo anche una tradizione socialista, che era il massimo rispetto vero per la gente di cultura, mentre il Partito Comunista strumentalizzava tutto sommato, perché aveva in mano l'informazione, le editorie, cioè c'era una potenza alle spalle del PC, no? Che era appunto fatta di intellettuali, diciamo la verità, che erano né più né meno che comunisti, no? I socialisti erano una cosa diversa, era il socialismo proprio democratico, che guardava tutta la società, a tutto, cercava di assorbire i migliori, le esperienze migliori, e non a caso tu parli di Gassman, eccetera, di Eco, che poi dopo li mettevamo anche nelle assemblee nazionali, anche nei comitati centrali, anche nelle direzioni, ma non era un daudes.
C'è una grande differenza tra Umberto Eco e Luigi Di Maio.
Ma perché siamo arrivati a Luigi Di Maio? Ma perché la devastazione della politica e dei partiti ha portato a un deserto, nel quale cosa succede? Che scompaiono i compartimenti nei quali uno si deve mettere e poi dopo essere eletto. No, uno viene eletto perché è simpatico al capoccia, allora lo mette in lista e viene eletto, ma non si guarda se ha fatto esperienza, non si guarda se ha alle sue spalle una sorta di capacità di fare le cose. Tant'è vero che il povero Di Maio viene catapultato a destra, a sinistra, è sempre di corsa col suo abitino, eccetera, ma poverino, ma cosa può fare? Cosa può fare, visto che di queste cose non si è mai occupato? Non può che andare in Libia di corsa, tornare la sera, partecipare a un'assemblea, poi il giorno dopo correre in Albania, tornare qui e poi correre in aereo. Questo è la corsa. Una corsa dove? Verso il nulla. Questo è il punto. Perché? Perché è cambiato il sistema, no?
Parliamo di spettacolo, c'è un'altra curiosità, visto che parliamo di spettacolo, di un uomo di spettacolo, Beppe Grillo, che venne difeso da Paolo Pillitteri quando si adirarono per la battuta sui socialisti. Tu dicesti, ma lì non ti ascoltarono, a Bettino Craxi, a qualcun altro, lasciatelo perdere, un comico, ma lasciatelo dire, è vero?
Sì, questo diceva, sembra un comico, sai, bisognerebbe anche prima o poi andare un po' più a fondo al ruolo che ha giocato Grillo. Bisogna un po' essere non più superficiali, cioè i suoi attacchi violenti a quelli che rappresentavano la politica, tutti i ladri, tutti i delinquenti, tutti i mascalzoni, tutti i farabutti, è stato il colpo finale, il colpo di maglio alla politica, che è scomparsa. Perché? Perché è entrata nell'opinione pubblica la sensazione che comunicava Grillo. Attenzione però, la storia si vendica, si chiama Nemesi. Adesso Grillo ha a che fare proprio con quella negazione, proprio con i colpi di maglio che lui ha dato, e si trova dove? Nel deserto. Cosa fa? Cosa può fare? Che risposte può dare se non hai alle spalle niente? Se hai distrutto proprio le radici che ti avrebbero dato la tonificazione, la ratio per fare? Si chiama Nemesi.
A me mi riferivo comunque all'episodio degli anni Ottanta, con i secoli, ma non si fa la storia. Ma se Grillo, a parte che non è mai stato cacciato dalla RAI, ma se, come dicevi tu, lasciatelo perdere, siamo democratici, accettiamo la battuta, ne è fatta una vittima, magari finiva diversamente la cosa se davano ragione a Paolo Pillitteri, che tu l'avevi difeso.
Sì, posso dire di sì. E non dico altro.
Sì, beh, da uomo di spettacolo e democratico.
No, dico.
Non potevi altro che difendere Grillo. C'è un altro episodio, le ultime due domande, su Fellini. E la nave va. È vero, lo scriveva, ricordiamo magari anche lui che è mancato recentemente, Giampaolo Pansa, che tu alla prima del film non l'avevi visto tutto, pensavi la nave va all'Italia di Craxi, dei socialisti, e non avevi visto che finiva con un naufragio. Purtroppo è finita così per noi socialisti.
Ma in parte sì, però può darsi che io fossi anche un po' nevrastenico, oppure stanco. Tra l'altro la nave va non è che mi ha convinto molto, Non era al meglio, anche se rimane sempre un grande film. Però certo, ho avuto anche comportamenti di questo genere. Capitano.
L'ultimissima domanda su Federico Fellini. Mia impressione, ne abbiamo parlato anni fa in privato, al di là della politica, Federico Fellini era molto amareggiato innanzitutto perché negli ultimi anni non lo facevano lavorare, e poi perché, a parte che aveva già capito tutto e la nipote di Fellini rideva, perché nella Voce della Luna il personaggio interpretato da Benigni si chiama Ivo Salvini, forse aveva già capito che tra 20 anni ci sarebbe stato Salvini? No, è un caso che l'abbia chiamato Salvini.
Ma può anche darsi.
No, beh, Salvini allora.
Non lo escluderei.
Visionario. L'impressione che tu avevi, che lui era anche amareggiato, perché eravamo nel momento del crollo della Prima Repubblica e nel passaggio dalla Seconda Repubblica, lui non si sarebbe, a parte la politica, riconosciuto nello schifo dell'Italia di oggi, senza valori, senza... è morto anche di crepacuore.
Sì. Io a un certo punto ho avuto l'impressione che Federico captasse, come avendo in mano una sorta di radar, captasse che c'era nell'aria un qualche cosa che portava a un cambiamento, lo sentiva in un modo a suo artistico, no? Ma secondo me lo sentiva come, non come cambio, no? Ma addirittura di sistema, di repubblica, di fine. No, lo captava come un qualche cosa interno al vecchio sistema che doveva appunto rinnovarsi un po', doveva cambiare un po', ma non andava oltre. Io sentivo che aveva questa specie di radar in mano, anche certe sue scontentezze, si direbbe. Sì, nascevano dal fatto che poi alla fine non poteva fare realizzare i suoi sogni, però nascevano anche da una situazione un po' statica. Lui si accorgeva che c'era una specie di bonaccia, no? E che sarebbe arrivato un po' di temporale. Ma era tutta una cosa così, a livello di sensazioni, ma io me ne ero accorto. Purtroppo non approfondii questo, perché anche noi non ci accorgiamo di queste cose.
Il tramonto di un'era, lui l'aveva intuito, con tutti i suoi valori l'aveva intuito, quindi.
Non so se aveva intuito il tramonto, come dici tu, ma aveva intuito che bisognava fare qualche cosa, o che comunque un cambiamento stava maturando, ma non sapeva neanche se fosse un cambiamento decisivo, un cambiamento profondo o no, ma lui sentiva questo. Lo sentiva perché era una specie di mago, solo che non era un veggente, si captava, però anche lui, non lo so se avesse pensato in fondo, perché non, di queste cose non si riusciva a parlare, e non so come avrebbe valutato questi cambiamenti, che sono certamente in gran parte li avrebbe valutati negativamente.
E l'ultima volta che vi siete visti o sentiti?
Ci siamo visti a Roma, e poi io non sapevo che avesse dei problemi di salute, non mi sembrava, e ci avevamo dato appuntamenti a Milano, doveva venire a Milano. Naturalmente lui giocherellava con questi appuntamenti. Sì, ma vengo io, ti chiamo io, ma figurati se non vengo, no? Io lì capivo che probabilmente dovevo tornare io a Roma, ma non l'ho fatto in tempo. Mi è spiaciuto molto.
Con la morte di Federico Fellini, ringrazio intanto Paolo Pelliteri, ce n'è andato un pezzo d'Italia, se n'è andata quell'Italia, non a caso muore nel 93.